Dagli studi di Radio Incontri, Cortona, Stefano Steve Bertini e Michele Lupetti conducono Pillole di Poliziottesco.
Buonasera a tutti da Michele Lupetti
e da Stefano Steve Bertini.
Allora, come si chiama Steve? Grande Steve, tra l'altro, anzi idolo Steve, perché è importante sempre ribadirlo.
Ricordiamolo. Pillole di Poliziottesco.
Ok, che significa Pillole di Poliziottesco? In breve, di cosa tratterà questa trasmissione?
Del cinema di genere poliziottesco, appunto, degli anni 70.
Ok, quindi chi non sapesse cos'è il cinema di genere potrà impararlo con questa trasmissione, mi sembra già buono. Chi invece già lo conosce e lo ama potrà avere degli approfondimenti. Che tipi di approfondimenti abbiamo fatto, Steve?
Lo scoprirete solo ascoltandoci.
Vabbè, ma diamola qualche anticipazione, non esagerare col mistero.
Interviste a personaggi che hanno fatto la storia del cinema di genere poliziottesco.
Ok, va bene, quindi noi in pratica vi spieghiamo quello che abbiamo fatto durante questa calda estate e anche in questo primo autunno e continueremo poi. Siamo andati a cercare, per approfondire appunto, i protagonisti di un'epoca ormai bella passata, perché quant'è?
Sono più di 40 anni.
Un bel po'. Siamo andati a cercarli, abbiamo chiesto, ce la fa un'intervista al telefono, in qualsiasi forma? Qualcuno non ci ha preso in considerazione.
Assolutamente, giusto? Non diremo chi, però...
però li malediciamo nel nostro privato.
Nel nostro piccolo.
Altri però ci hanno considerato e quindi ci hanno rilasciato delle belle interviste, tra l'altro belle lunghe, giusto? Quindi... E quindi adesso ve le proporremo in questa trasmissione qui. Oggi, quindi...
Vi manderemo questa prima intervista
che è la metà della prima intervista.
Perché
la seconda metà della prima intervista, quando l'ascolterete?
Venerdì prossimo.
Quindi nella seconda puntata sarà la seconda metà della prima intervista.
Quindi pensate che bordello.
Già non state capendo più niente, ok. Chi abbiamo intervistato, Steve?
Franco Gasparri, che altri non è che il fratello di Franco Gasparri.
Ma come? Due fratelli con lo stesso nome?
Ma qui c'è...
Spiegala! Non ti far cogliere dall'umorismo eccessivo.
Spiega. Franco Gasparri è il fratello di Franco Gasparri. Ma non scusa, c'è altro da spiegare.
Ma possibile
sono
che chiami...
due fratelli con lo stesso nome.
Ma non li puoi chiamare due figlioli uguali, Steve?
E in effetti c'è un aneddoto. Oh. Perché questo che abbiamo intervistato è effettivamente Franco Gasparri, che però è il fratello di Gianfranco Gasparri.
Ok, quindi quello, l'attore universalmente noto, la star dei fotoromanzi, attore poi dei poliziotteschi,
della trilogia di Marco il Poliziotto,
non si chiamava Franco ma Gianfranco.
Esattamente, si chiamava Gianfranco Gasparri.
E quindi Franco in realtà è il fratello minore.
Altri non è che il fratello minore.
Bene, noi siamo andati a brascarlo in quel di Roma, giusto?
Sì. Giustamente.
Cioè, in realtà gli abbiamo telefonato, non è che...
Sì, no, vabbè, non vantiamoci di cose che non abbiamo fatto.
In realtà abbiamo fatto una gran cosa, siamo andati poi fino a Roma un'altra volta, no Steve? Racconta, perché noi adoriamo Franco Gasparri, quindi...
Lo adori soprattutto tu.
Sì, vabbè.
È il tuo idolo. No, ed era, e diciamo
mamma
la verità,
lo adora,
ecco, era l'idolo di tua mamma. Raccontiamo, era l'idolo di tua mamma.
Sì, no, il fotoromanzo, un bellone come lui.
Io mi inchino di fronte a Franco Gasparri, non mi potete vedere, però il mio idolo era un altro commissario che scoprirete poi nel corso delle puntate.
Vabbè, ve lo dico subito. Ovviamente Steve è un Maurizio Merliano. Anch'io in fondo, però io un pochino ho questo affetto, diciamo, proprio familiare con Franco Gasparri, Gianfranco Gasparri. E quindi questa intervista è stata molto molto bella e interessante. È stata parecchio lunga, una cinquantina di minuti totali, anche più, no Steve?
Esatto, sì, almeno tre quarti d'ora se non ricordo male.
Si è scaricato il telefono praticamente.
Penso che ancora lo stia ricaricando.
Ok, sentiamo un po' che ci ha detto, perché l'obiettivo alla fine nostro è quello appunto di approfondire. Cioè, allora, chi non conosce questo genere cinematografico, non sa neanche chi è Franco Gasparri, un consiglio di andare a vedere un film, Steve?
Direi la trilogia di Marco il Poliziotto.
Quindi? Marco il Poliziotto.
Poi Marco il Poliziotto spara per primo e infine
Marco colpisce ancora. Anche qui io e Steve la pensiamo diversamente, perché secondo me il mio preferito è Mark il poliziotto sparapè primo, mentre invece...
Io invece preferivo il primo, Mark il poliziotto.
Insomma, andate a vedere uno dei due se non avete mai sentito parlare di questi film, perché c'è da divertirsi.
E comunque potete guardare anche il terzo, eh.
Sì, che però insomma è bruttino, dai.
Sì, però insomma, cioè, è passabile, dai. Sì, comunque si può guardare.
Allora, per i neofiti vi abbiamo già dato il consiglio. E vedete, veramente vi divertirete, perché vabbè, sono film vecchi, italiani. Ragazzi, basta, andate a vederlo, vi divertite come matti. Tanto lo trovate ovunque, su YouTube, da qualsiasi parte.
Questi sono i veri film, guardateli.
Infatti, e soprattutto per i non neofiti invece andiamo a scoprire un sacco di aneddoti interessanti. Devo dire,
molto interessanti.
Cose mai sentite prima, perché... di Franco Gaspari hanno parlato in parecchi, ma probabilmente non abbastanza, quindi c'è ancora tante cose da scoprire.
E quindi, suo fratello Franco ce ne ha parlato in abbondanza.
Sì. Abbiamo scoperto tante cose, quindi anche chi adora e conosce tanto il poliziottesco qui avrà molto da imparare da questa intervista. Ok, a questo punto come funziona la trasmissione? Noi ve la facciamo sentire, un bello spezzone, poi vi salutiamo in fondo, giusto Steve?
Esattamente, funziona proprio così.
Insomma, poca fatica. Ogni tanto poi ci abbiamo messo un po' di brani musicali.
Sì, così per staccare un pochino.
Brani che sono... un po' li abbiamo scelti noi perché ci piacciono a noi. Perché, insomma, siamo anche appassionati di musica.
Cioè, soprattutto tu, soprattutto tu sei l'esperto, poi, sì, diciamo la verità.
Steve in realtà ascolta solo gli Eagles tutto il giorno. Però, a parte questo... e poi, nel mezzo, visto che era anche grande musica, non solo grandi film, ma anche grandi colonne sonore, ci abbiamo messo anche dei pezzi da delle colonne sonore. In questa puntata ascolteremo tre pezzi... collegati proprio alle colonne sonore dei film con Franco Gaspari, no?
Perché poi, ecco, dobbiamo raccontarvi, dobbiamo dirvi anche una cosa: se non ricordo male, Franco Gaspari era anche un grande appassionato di Clint Eastwood.
È vero.
E quindi, non a caso, una delle canzoni di oggi verterà proprio su questo tema.
Sì, ci sarà anche il tema portante, la colonna sonora di Una 44 bagno per l'ispettore Callaghan, oltre che due temi da Mark il poliziotto e da Mark il poliziotto spara per primo. Poi le altre tre le abbiamo scelte noi e le scoprirete nel corso della trasmissione.
Solo ascoltandoci.
Bravo. Quindi niente che dire, buon ascolto.
Buon ascolto.
A dopo.
Ciao. Buonasera, allora, Franco.
Okay. Buonasera.
Ti saluto, io sono Michele e ti presento il mio amico Stefano. Ti ho parlato.
Io sono
collega,
Stefano, ciao, piacere.
Collega,
ciao,
giornalista. Ciao. Allora, qui siamo in totale tranquillità perché, come ti avevo accennato, non è assolutamente né una trasmissione in diretta né un'intervista, insomma, di quelle che bisogna avere stress e fretta, perché noi siamo intenzione di fare un format che credo uscirà non prima della fine dell'estate,
sì.
E in cui poi queste interviste noi le montiamo, quindi insomma facciamo i tagli e tutto qua.
Guarda, io ho qui mio figlio di 5 anni, spero che non mi interrompa che parla a continuazione perché non c'è nessuno che lo guarda.
No, ma credo che sarà un arricchimento all'intervista, guarda, non ti preoccupare veramente.
Vabbè.
Ascolta, noi innanzitutto sei preparato un po' le domande abbastanza cronologicamente, ovviamente andando in cronologia, ecco, con la carriera, con la vita, la carriera di Franco, però ecco, come detto, non è un'intervista vera e propria con le domande che devi essere serrato sulle risposte. Perfetto.
Me la cavo.
No, ma comunque,
comunque vale.
Tra l'altro ti abbiamo visto anche lì in televisione, credo fosse Teleroma 56, qualcosa
di
simile.
Sì.
Era bellissima, veramente fantastica.
Quella del 2010.
Quella era veramente carina. Ascolta, innanzitutto io direi la prima cosa, no, che salta all'occhio dei meno esperti è dire, per esempio, io in casa ho annunciato: mamma, intervisto Franco Gaspari. La mamma mia ha avuto tipo un mezzo infarto, no? Per questa omonimia. Tu sei il fratello, ma avete...
Io sono il vero, originale ed unico Franco Gaspari. Mio fratello è
una copia.
L'imitazione, la copia. Perché, allora, guarda, ti racconto. Lui è nato nel 48, no?
Sì.
E il nome suo di battesimo è Gianfranco.
Ok.
Gianfranco Gaspari. Poi, nel 64, più o meno 16 anni dopo, arriva il turno mio. E quando era il momento di scegliere il nome mio, fra le ipotesi così che venivano buttate lì, è arrivato Gianfranco, che ha detto: ma chiamatelo Franco, dai, che il nome è bello da Marzio, no, tanto io mi chiamo Gianfranco. E alla fine ha preso piede questa questa soluzione poco frequente, che siamo diventati Gianfranco e Franco. Però da lì a poco, per un fatto di facilità di lavoro, della lancia, dei fotoromanzi, il Gianfranco si è ridotto a Franco. E quindi noi siamo diventati praticamente due Franchi, anche se eravamo insomma di due generazioni un po' diverse, con 16 anni di differenza, però alla fine siamo diventati Franco tutti e due. Però lui veramente si chiama Gianfranco.
Ok, spero che tu non abbia approfittato però di questa omonimia.
Sempre, ho approfittato sempre io. Mi spacciavo sempre, ma dalla voce capivano che non ero lui.
Ho capito.
Però ci ho provato sempre. No, ecco. Scherzo, ero troppo giovane. I lose control because of you, babe. I lose control when you look at me like this. There's something in your eyes that is saying tonight I'm not a child anymore. Love has opened the door to a new exciting life. I lose control when I'm close to you, babe. Don't look at me like this. There's something in your eyes. Is this love at first sight? You're like a flower that grows. Love just wants you to know all the secrets of life. It's all written down in your lifeline. It's written down inside your heart. Just have a dream to find our love, the place where we can hide away. You and I, we're just made to love each other now, forever and a day.
The witch.
Una cosa che anche questa che incuriosisce, perché anche questa la ricollego sempre a mia mamma, che ovviamente, come credo qualche decina di migliaia di coetanee sue, ovviamente se gli chiedi chi era il più bello di tutti ti risponde Franco Gasparri. Allora, noi ovviamente abbiamo visto i film, c'ha tutti i fotoromanzi a casa, e non aveva mai sentito la voce, no? Poi le ho fatto sentire in un'intervista, tra l'altro anche nel documentario quello Un volto tra la folla di tua nipote.
Sì, lì pure ci sono dei momenti che c'è lui che parla con la sua voce,
ecco, originale. E devo dire che mia madre è rimasta colpita, perché ha detto: ah, ma una voce dolcissima, io mi aspettavo fosse un super
guarda,
duro.
Era una voce molto bella, molto melodiosa, con la R moscia,
sì,
che però per un personaggio come Michael Poliziotto, che è stato il personaggio che lui l'ha reso più popolare al cinema, era considerata quasi poco idonea, perché il poliziotto duro, senza paura, non ce lo vedevano bene con la R moscia. Quindi lui l'ha doppiato, non so se in tutti e tre i film, Michele Cammino.
Sì, sì, credo in tutti e tre.
Sì.
Ecco, quindi diciamo che forse al giorno d'oggi una cosa così non si userebbe più, però negli anni 70 il modo di vedere così il poliziotto di quegli anni lì non andava bene secondo loro, secondo la PAC, uh-huh, e la voce originale, allora l'hanno doppiata, ecco. Però una voce credibile, anche quella di Michele Cammino, alla fine
sì, eccezionale,
sposava bene il personaggio. Però Franco c'ha una bella voce, insomma, con la R un po' come la mia, un po' così imperfetta.
Comunque mia mamma ha confermato, è rimasta piacevolmente stupita, ecco, perché poi diciamo che completava un po' ancora meglio il personaggio e lo rendeva anche forse meno monolitico, perché alla fine nei poliziotteschi era necessariamente, doveva essere un commissario abbastanza monolitico, anche se poi, come varie volte abbiamo fatto notare con l'amico Stefano qui, è un personaggio molto particolare, cioè non è un commissario alla Maurizio Merli, ma l'ha interpretato anche in maniera molto, molto differente. Ascolta, sì. Prima di tutto, dal punto di vista biografico, c'è da segnalare una cosa, che però voi due siete entrambi, diciamo, figli d'arte, perché il vostro padre Rodolfo era quello che si chiama un cartellonista del nostro cinema.
Eh sì, mio padre è nato come cartellonista cinematografico, mi pare che lui è venuto dalle Marche, da Castelfidardo esattamente, sì, è venuto a Roma per lavorare nel mondo dei manifesti del cinema, non per cercare qualche cosa di quel tipo lì, no, proprio è partito con la valigia per fare i manifesti del cinema, e Bossetti poi nascevano i manifesti, quindi è stata proprio una missione, no? E insomma, sì, mio padre è stato uno del manipolo di quelli importanti, ecco, di quella generazione lì, uno di quelli forti, anche adesso quando fanno delle mostre, quando fanno dei ricordi di quel mondo un po' misterioso e sottovalutato quella volta, dei manifesti, dei pittori di cinema, beh, mio padre è sempre tra i primi posti, ecco, quando vengono ricordati.
Sì, infatti si può considerare una forma d'arte che comunque, come hai detto te giustamente, viene esposta anche in diverse mostre attualmente. Ti ricordi magari tra i manifesti di film importanti, quali ti ricordi di tuo padre?
Ma io quando penso a mio padre automaticamente li leggo ai grandi western del filone di Sergio Leone e non. Perché mio padre, per esempio, da per qualche dollaro in più a Giù la testa, al buono, brutto e cattivo, a Ciò una volta l'Ovest, li ha fatti quasi tutti lui. Dico quasi tutti perché, a parte per un pugno di dollari, credo che mio padre non c'entra niente, mi sembra, però nell'ambito dei manifesti del cinema, nello stesso film potevano essere i disegni, i manifesti di pittori diversi, perché a seconda del formato erano di uno o di un altro, quindi si può dire che per qualche dollaro in più ce ne stanno alcuni di mio padre bellissimi, soprattutto uno con un fondo azzurro con Clint Eastwood in primo piano, fantastico.
Mamma mia.
Però ci stanno anche di quel film altri disegni, però fatti da altri, in altro formato.
Okay.
Però mio padre c'era sempre, nel filone western di Sergio Leone c'era sempre, ma poi Marcellino Panevino, okay, ha fatto praticamente molti dei Terence Hill e dei Bud Spencer, qualcuno di Alberto Sordi come presidente del Borgo Rosso, un italiano in America, che c'era Vittorio De Sica insieme ad Alberto Sordi, ma insomma era una catena di montaggio, quindi veramente certe volte i manifesti erano stupendi e creativi, altre volte erano delle cose fatte quasi sopra le forze, perché bisognava consegnarli nei tempi stabiliti e quindi perdevano un po' della creatività, del sentimento di quando si fa una cosa con calma e con piacere, no? Quindi certe cose erano molto belle e volute, altre erano proprio lavori fatti in tempo per la stampa che usciva presto il film, insomma, era imminente uscire il film.
Rising up through the air, up ahead in the just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
Ovviamente noi che vogliamo un po' capire meglio anche proprio la biografia di Franco, pensando al fatto che avesse il padre nel cinema, ci è venuto un automatico pensare che probabilmente è stato avvicinato al mondo dello spettacolo proprio in questo modo qui. È Franco, vero oppure...
Sì, sì, no, senza dubbio. Già Franco poi il pallino di quel mondo lì ce l'aveva da adolescente, no? Quindi ce l'aveva un po' ecco di indole. Poi mio padre, che gravitava in quell'ambito lì, conosceva tante persone, gli faceva un sacco di foto che un po' ecco, gli facevano il verso ai Clint Eastwood dei primi western. E poi cosa curiosa, no? Franco è stato un grande fan di Clint Eastwood, e quando qualcuno ha detto un po' Marco il poliziotto, onestamente ricordava Callaghan, sicuramente ricordava Callaghan, perché se Franco sì. c'ha avuto uno che sognava di incontrare un idolo d'oltreoceano, era sicuramente il Clint Eastwood,
certo.
Più dei western che del poliziesco, più del filone di Sergio Leone che quello di Callaghan. Però Franco sicuramente ha rubato sguardi, movimenti a lui, ma non per fare l'attore, perché era un ragazzo di 17-18 anni che vedeva il Clint Eastwood dell'idolo della sua età, insomma, come, di quella generazione.
Come tantissimi coetanei suoi. Infatti facevamo notare anche sempre con Stefano... anche un pochino la somiglianza che c'è tra Marchi il poliziotto e una 44 Magnum per l'ispettore Gallagher.
Come? Senza dubbio. Ci stanno delle scene che sembrano quasi fatte proprio in fotocopia. Certe cose sono trasportate a piene mani, ma insomma quel cinema di genere italiano lì, insomma, c'aveva dei spunti di ispirazione di film già esistenti in America che hanno avuto successo, anche perché bene o male la cosa più importante era l'incasso al botteghino, quindi spesso si andava a colpo sicuro rubando qualcosa che già aveva avuto successo prima. Se tu pensi, per esempio, non so se ricordi un'altra cosa, no? La scena di Mark colpisce ancora, che mio fratello entra in una specie di sede della CIA, di un gruppo di servizi segreti, dove trova tutti morti, tutti ammazzati. Quella è proprio un clamoroso furto ai tre giorni del Condor.
È vero.
Di pochi anni prima, ma è clamorosamente presa da quell'altro film. Però insomma ci sta bene anche nel film italiano, insomma, perché era stata ricreata, reinventata, però era chiaramente la scena era quella lì, insomma. No, sì, comunque mio padre gli ha dato una bella mano a Franco, perché a parte trucchi, consigli, cose che gli diceva, no? Poi mio padre conosceva quasi tutti quelli di quel cinema lì, quindi non è che Franco ha lavorato per mio padre, però insomma un po' l'ha aiutato. I fotodomandi lancio, per esempio, Franco, mio padre non c'entrava niente, quello. È stata proprio una cosa di Franco, quello è stato ritornato dal militare, lui ha fatto il militare in Toscana, Pisa o Livorno, non mi ricordo, faceva i paracadutisti, no?
Pisa, la Folgore.
Tornato qui, ha provato, non so, non ho mai saputo bene com'è stato, se ha accompagnato qualcuno e l'hanno notato, se ci è andato apposta, se è stata una ragazza, l'hanno detto una volta che lui andava, frequentava una ragazza e questa gli ha detto perché non viene un attimo con me a sta lancia, è un po' la storia persa nel tempo, però insomma lui lì ci è andato senza nessuna influenza di mio padre. Mio padre poi sarà più d'aiuto nel momento del cinema, perché la PAC mio padre ci ha lavorato tanti anni con la Euro, con la PAC, che sarà poi quella che produce i film con Zelda e Raya e la serie e il trittico di Marte Poliziotto. Quindi lì mio padre è entrato di nuovo, diciamo. Ma il mondo dei fotogrammi no.
Serrande abbassate, pioggia sulle insegne delle notti andate. Devo pensarci su, pensarci su, ma dipenderà, dipenderà. Quale storia tu vuoi che io racconti? Non so dirti. Scusami un attimo, passa una mano di così sopra i miei lividi, ma come piove bene su gli impermeabili. Da 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 da, e non sull'anima.
Sono delle, diciamo, delle comparsate, ma veramente da ragazzino, in questi peplum, no? Ecco, quello è stato tuo padre.
Lì c'è tutto mio padre in mezzo, perché il regista di quei film era un amico di mio padre e mia madre, un cineasta di quegli anni conosciuto al grosso pubblico come Frank Kramer, ma che in realtà era Gianfranco Parolini, un istrionico regista di genere, soprattutto sì, di quel genere lì dei sandaloni dei peplum. Però è morto un paio d'anni fa Gianfranco Parolini. E sì, quella volta lì praticamente servivo un ragazzino sui 12 anni per questi film con Brad Harris, La furia di Ercole, uno e l'altro era...
lo sa Stefano.
Potrebbe essere o Goliath contro il gigante, esatto. O Sansone.
Sì. Mi sa che forse tutti e tre. Lì Franco l'ha fatti quei film perché c'aveva la faccia giusta ed era amico mio padre del regista. Ecco, quello lì proprio c'entra completamente, sì.
Ecco, ma come mai questa scelta di andare a fare il militare nei paracadutisti? Ora, lui aveva una fisicità straordinaria, però lo so, come mai questa passione per...
Allora, mio fratello era un po' temerario. Poi che l'incidente con la moto abbia... non so, avuto a che fare forse con degli azzardi fatti da lui, questo nessuno l'ha mai saputo perché l'incidente con la moto è una cosa un po' non si è mai scoperto in realtà, ecco, okay. Nessuno ha visto quello che è successo, però Franco gli piaceva molto l'ebbrezza. C'era un programma da ragazzo che guardava in televisione, si chiamava Il pericolo del mio mestiere, tutte cose un po' arrivavano al limite e lui era affascinato da questo, no? E poi io mi ricordo che quando ero adolescente Franco ancora stava bene, non c'ha avuto l'incidente, no?
Sì.
Per darti l'idea di che tipo era, io andavo a Senigallia spesso dai miei nonni col treno, no? E un giorno lui mi fa: vai alla stazione? Io sì. E dico: ma il treno? Dice: mica lo prenderai quando è fermo. Dico: perché? Dice: ma perché il treno si prende quando è fermo? Te hai visto Mike Lint che monta sul treno quando è fermo?
Ah, grandissimo.
Ah, io gli ho dato pure retta. La volta che sono andato, ho aspettato che partiva, ho fatto la rincorsa, ho aperto il portellone con i maniglioni quelli di metallo, dico: se funziona così, faremo così.
Capito. Sì. Fantastico.
Lui un po' me l'aveva raccontato, forse scherzando, non lo so, ma fino a un certo punto. Io lo prendo sul serio, finché se fosse il treno io stavo lì. E appena ho visto le ruote, il cingolio lì del metallo, sono
partito,
aperto e sono andato alla quinta, perché il treno fermo non si può prendere in pratica. Era,
insomma, era diciamo che era un fratello maggiore sui generi, sì, molto particolare.
Sai, Franco, per esempio, col lavoro che faceva, lui era molto attento a mantenersi in forma, soprattutto il viso, quelle cose lì, però nonostante tutto, lui giocava a pallone in seconda, in prima categoria, in campacci ruspanti della provincia romana o dei quartieri periferici romani, dove sì, certe volte l'aspettavano incuriositi da statore che giocava a pallone, altre volte erano un po' degli agguati, quasi a fargli male, perché insomma, erano incattiviti, perché le ragazze, le fidanzate dei giocatori l'aspettavano tutta la settimana che lui giocasse queste partite, quindi si creava un'attesa, no? Dicesso che facciamo vedere noi, a sto Franco Gaspari gli combinava. Però lui non c'aveva paura, lui giocava a pallone. Pensa, l'anno dell'incidente, fino a quel campionato lì che lui aveva vinto con la sua squadra, si chiamava Lepiro, lui era stato capocannoniere del suo girone perché giocava centravanti.
Un bomber. Lui
ci metteva la faccia proprio, che era l'ultimo che doveva rischiare le cose di questo tipo, no? era proprio lui, era, insomma, queste cose.
Sì, scusa Franco, ora sei entrato nel calcio, quindi Stefano che è anche un oltre a essere un esperto di una Wikipedia umana per quanto riguarda il cinema di genere italiano, è anche grande esperto di calcio, quindi ha una domanda.
Sì, avrei una domanda, che sappiamo che era un grandissimo tifoso laziale e sì, anche dopo l'incidente ha continuato insieme a te a seguire la Lazio, la squadra del vostro cuore, allo stadio, ed è lì che lo accompagnavi. Hai qualche aneddoto particolare da raccontarci di questo periodo?
Guarda, lui era laziale e io continuo, insomma, la falsa riga, così come lo era mio padre, perché è arrivato a Roma, mio padre così ha conosciuto gente di quella sponda lì e quindi tutto è diventato a tinte biancocelesti, no? Perché quando uno viene a Roma da fuori dipende dalle amicizie che trovi. E Franco purtroppo si è perso una cosa importante. Noi già eravamo abbonati allo stadio negli anni 70, no? Ci andavamo sempre insieme, però il primo scudetto della storia della Lazio, il 12 maggio del 74, Franco era in Colombia che girava la preda.
Ah, ecco, vedi.
E quindi ha perso il giorno più bello di quell'anno.
Eh sì, veramente.
Che veramente, però eravamo andati alle partite in continuazione. Poi l'incidente, la vita che cambia, però le partite sono rimaste sempre, insomma, sono rimaste la base della settimana, tutto ruotava intorno alle partite, campionato, Coppa, Coppa Italia. Andavamo spesso, quando stavamo a Senigallia, anche dopo l'incidente, a vedere il precampionato a San Benedetto del Tronto, a Ascoli, a Cesena, insomma le facevamo un po' tutte, no? E niente, aneddoti che io ricordo, i più eclatanti, l'ho raccontato in quella trasmissione che dicevi prima, che praticamente sono cose un po' particolari, però viste a distanza di anni sono quasi comiche, no? Una volta per esempio eravamo a Napoli e abbiamo vinto una partita su rigore per una stupidaggine di uno del Napoli che ha fatto un fallo di mano, era in tempi di signori, no? E al momento dell'uscita dallo stadio io ho detto a lui: senti, ma abbiamo visto fuori casa qua, perché non ci avevamo le sciarpe, visto che se sa mai, no? E lui tutto contento: sì, una volta che vinco così contro una squadra così forte, ma che, devo lasciare? Vabbè, insomma, andiamo al pulmino, siamo dentro, alzo la testa, eravamo circondati da gente non
proprio raccomandabile.
E praticamente, insomma, ci hanno fatto un agguato serio, ecco, a me mi hanno rubato la catenina, mi hanno dato una testata, a lui hanno strappato la sciarpa, fino a quando uno di questi, che era più grande di tutti gli altri, ha visto com'era la situazione, che non avevo capito all'inizio, e ha parlato così, insomma, agli altri, dicendo che non era il caso di continuare, e sono andati via, no? E poco tempo dopo, non so se era lo stesso campionato, se era il campionato dopo, c'è la trasferta a Perugia, un altro campo che per la Lazio è sempre stato difficile, per dei rancori che erano nati anni prima, con delle brutte storie fatte dai laziali a una trasferta dei perugini qui, praticamente allo Stadio Olimpico nel finale degli anni 70, non si erano inasprite le cose. Quindi non era un campo molto tenero. Praticamente a Perugia si vince, e che succede? Memori della storia dell'anno prima lì a Napoli, siamo usciti dallo stadio tutti zitti, senza sciarpe, senza niente, siamo andati sul pulmino, ci siamo guardati intorno, non c'era nessuno, e lì abbiamo strillato come Fantozzi quando si dava la martellata sul dito, e strilla 5 minuti dopo in cima alla collina, no? Capito? E si dava la martellata, si tappa la bocca, più o meno è stata una cosa del genere. È stato a scoppio ritardato quando non c'era più pericoli dei dintorni. Ma poi l'abbiamo vista di tutti i colori. intanto è morto il 28 di marzo del 99, poco prima della Coppa di Coppa a Birmingham contro il Maiorca, prima dello scudetto, e poi 5-6 giorni prima io stavo in Brasile, io accompagnavo turisti italiani viaggiati all'estero, facevo l'accompagnatore turistico, e la partita ultima che Franco ha visto prima della morte era con mia madre, Lazio Venezia, 5-6 giorni prima, ecco, praticamente, quindi fino all'ultimo lo stadio, la Lazio è stato un compagno di viaggio.
Una curiosità, visto che, allora, non te la prendere, ma ti devo confessare, ma forse già lo sai per qualche gag facebookiana che ci siamo fatti tra di noi, io sono romanista.
Non me lo ricordo. Ora, non manco rispondevo, vedi?
Ecco, appunto, ora non attaccare il telefono, magari.
E c'è un'interferenza, non sento, pronto?
No, vabbè, ma guarda, dopo quello che è successo ieri sera a Firenze, direi che, insomma, puoi anche compatirmi, no? Mentre Stefano invece...
Io penso che sono juventino, quindi anche io ieri sera non è che ho passato una gran serata.
Hai scelto la giornata,
decisamente.
Per fortuna che oggi ci sei te a consolarci.
Sì, darci sul morale.
No, ti dicevo, ma tra le trasferte, perché ora senza sfottere, però diciamo che per un periodo negli anni 80, ecco, la Lazio ha passato un periodaccio, no? Era anche in Serie B. Sei stato in trasferta ad Arezzo, siete mai venuti?
Io, non con Franco.
Ah, ok.
Io ho fatto un paio di Arezzi belli quando lottavamo per la promozione, ma Franco non mi sembra proprio, no?
Ok, va bene.
Con lui siamo andati in tanti posti, ma Arezzo non mi sembra.
Ok, ti dicevo, questa cosa del giocare a calcio comunque è molto particolare, perché io credo che comunque il lavoro alla Lancio fosse piuttosto impegnativo, no? Quindi come faceva a coltivare anche questa passione? Cioè, comunque,
guarda... Era una cosa che Franco faceva da ragazzo, quando ancora non c'entrava niente col mondo dello spettacolo, no? Quindi andando avanti se l'è sempre portato dietro. E ti dico una cosa, certe volte, mi ricordo un'estate del 77-78, era l'estate che è morto il cantante americano famoso rock Elvis Presley, no? Ecco. Quindi
76, credo.
Eravamo, io ero in vacanza da Franco al Circeo, che lui aveva una base lì l'estate, e praticamente... Due volte a settimana con la moto tornavamo a Roma per gli allenamenti del pallone e poi ritornava lì la sera, la preparazione estiva, diciamo, il campionato, cosa così. Quindi per lui il pallone è sempre stato parallelo per importanza al lavoro. E una volta il Corriere dello Sport gli ha fatto un'intervista da un titolo un po' paradossale, un po' esagerato, però dava l'idea, no, di come la vedeva lui. Lui si era definito: sono un calciatore che si diverte a fare l'attore.
Non male.
Poi vabbè, poi dopo lì hanno detto, beh, potrebbe tranquillamente giocare in una squadra di Serie B, insomma, hanno esagerato poi, però Franco giocava bene a pallone, giocava bene, c'aveva molta molta tecnica, forza fisica, era proprio un attaccante.
In sostanza un centravanti era,
sì,
però centravanti. Però insomma sia fisico che anche tecnico, quindi sì, veramente. Rarissima, figura rara, diciamo, nel nostro calcio, non male.
Franco era diventato molto amico di alcuni giocatori della Lazio, soprattutto
infatti.
Bruno Giordano. No. È sempre stato legato a Franco. Adesso, per esempio, nelle prossime settimane a marzo ci sarà un collegamento con una radio romana dove verrà dedicata la trasmissione a Franco, interverranno quei giocatori di quegli anni che lo ricordavano bene, soprattutto Giordano, che si vedevano spesso anche in altri contesti, insomma, di partite che organizzavano fra amici in spiaggia, sempre al Circeo affittavano dei campetti, quindi era proprio il pallone è stato sempre presente, diciamo.
Ok, senti, non lo so di che vogliamo parlare, Steve.
Sì.
Forse
andando
cronologicamente.
Cinema,
sì, il discorso, perché ovviamente, come hai detto te giustamente, probabilmente con un aiuto, diciamo, anche dal lato familiare, però ecco, Franco aveva anche una popolarità incredibile già nel 72-73 per quanto riguarda i fotoromanzi.
Fotoromanzi da Lancio.
Poi chi è materialmente che gli ha proposto di iniziare a fare il cinema, appunto i film che dico Zeus di Araia?
Io queste cose le ho sempre sentite un po' di rimbalzo.
Sì, ovviamente, anche perché sei molto più
quindi
giovane.
Quindi io credo che erano gli anni dove si stava pensando a questo salto di livello, diciamo, no? Passare dal fotoromanzo al cinema. E solo che all'inizio molte cose Franco le evitava, perché qualcuno aveva pensato di trasporre nel mondo del cinema delle storie dei fotoromanzi, tipo la serie Jack Douglas, che era molto bella nei fotoromanzi,
sì, che era un'investigazione
con Kirk Morris e Franco, sì. Però ecco, so che lui era un po' restio, fino a quando arriva la situazione giusta legata alla PAC, alla PAC che mio padre già conosceva per via dei manifesti, e si crea la situazione reale per un esordio nel cinema, non proprio da protagonista, perché il film La Preda, quello girato in Colombia nel 74, il protagonista principale è Renzo Montagnani con Zia Araia. Però per Franco è stato lo sbocco nel cinema vero adulto, da adulto, che continuerà poi sempre con la parte di Zia Araia con La Peccatrice l'anno dopo.
Sì.
E, non ricordo bene se prima dei Mark o durante i Mark Franco ha avuto una delusione, no, cinematografica, perché si era buttato a capofitto in un'idea, in un progetto, di un film che era praticamente destinato alla regia a Florestano Vancini, che in quegli anni era uno conosciuto, uno importante, era un regista che andava per la maggiore, no? Era un film dove Franco doveva interpretare un musicista che suonava la tromba. E ricordo che lui aveva fatto dei corsi per avere credibilità nei movimenti, nel modo di avere le mani della tromba. Insomma, era stato dietro tanto a questa cosa e, come capita spesso nel cinema, è saltato all'ultimo momento. Non so perché, cosa è successo così. Però è un film che l'aveva veramente accarezzato proprio come idea. Si sentiva bene in quella storia lì. Un film che poi io credo che non sia più fatto.
Non mi risulta, no.
La nostra Wikipedia umana
non ce lo mi risulta, no.
In studio, grande Franco Gasparri, vero Steve?
Grandissimo Franco Gasparri.
Intervista notevole. Franco Gasparri, fratello di Franco.
Franco Gasparri, fratello di Franco, però, esattamente.
Abbiamo capito ampiamente il
avete
motivo.
Avete capito l'aneddoto, ovviamente.
Ricordiamo, questa era la prima parte di una lunga intervista a Franco Gasparri, che è la prima di tante interviste a protagonisti del cinema poliziottesco italiano e non solo, che abbiamo fatto e che vi proporremo in questa trasmissione.
Vogliamo anticipare che abbiamo intervistato? Assolutamente no. No.
Però ci saranno dei big clamorosi, questo si può
incredibili
dire.
Incredibili, per gli amanti del poliziottesco non vi potete nemmeno immaginare.
No, nomi straordinari che quando li intervistavamo eravamo talmente emozionati che niente, siamo morti praticamente. Vabbè.
E poi siamo risuscitati perché siamo qua.
Ok, è il momento di salutarvi. La prossima puntata, sempre in onda su Radio Incontri, venerdì alle ore 19.
Frequenze 88.4 e 92.8.
Streaming,
in,
giusto?
Streaming, ah, esatto. Okay. www.radioincontri.org.
Vi ricordiamo che abbiamo anche il nostro canale Pillole di Poliziottesco, canale YouTube, nel quale quindi potete riascoltare, rivedere, anche riascoltare tutte le nostre puntate, quindi che noi pubblicheremo anche lì. La prossima puntata, quindi, ci sarà ancora il grande Franco Gasparri, seconda parte, second part.
Fratello di Franco Gasparri.
Fratello di Franco Gasparri, mentre invece Steve Bertini non è mio fratello.
E okay. Nemmeno Michele Lubetti è mio fratello.
Grazie ad Andrea in regia, un grazie a Radio Incontri e a tutti voi che ci avete ascoltato. Ciao.
Appuntamento a venerdì prossimo.